volevo dirvi che sapete, ognuno spesso guarda i propri guai, guarda le proprie, ma penso che questi guai siano molto aumentati ultimamente, un po' ovunque. Combinazione adesso, mentre venivamo giù nella macchina di Renata, era acceso, si sentiva un culto che stavano trasmettendo, un fratello americano che comunque stava, alla fine, l'ultima parola, stava pregando per tutte le persone che non hanno più un lavoro, stava pregando per quelli che hanno perso il marito, per quelli che hanno perso la moglie, stavano chiesto di per tutti i disastri che combinano figli senza controllo, perché da quello che ho capito il ragionamento, quelle poche parole che ho capito, il ragionamento era su quando dice, mi pare negli Atti degli Apostoli, che sei salvato tu, se tu credi nel Signore Gesù Cristo sei salvato tu e la tua casa, no? Ma lui giustamente diceva, è così come penso io, che non è che la fede dei padri poi viene trasmessa ai figli, cioè ognuno...
No, cioè diceva che tutti siamo figli, non ci sono parentele.
Nipoti, non ci sono parentele.
Ci sono soltanto figli di Dio e non parentele, quindi non ci sono nipoti, zii che vengono salvati perché... nipoti di, ma semplicemente il legame è diventiamo figli quando riconosciamo Gesù Cristo come nostro Salvatore. E quindi
esatto.
Non è legato alla,
quindi non è legato alla parentela, ma sostanzialmente
alla posizione personale.
E poi pregava proprio anche per tutte le persone che soffrono, sostanzialmente per il fatto che i figli non solo non credono, ma sapete, 30 anni fa, 40 anni fa, quando frequentavamo noi delle comunità, difficilmente si sentiva un fratello predicare in questa maniera. Certo, la sofferenza, cioè, la morte inevitabile, eccetera. Però mi ha fatto riflettere il fatto che, parlando con molti fratelli di altre comunità, a destra e manca, mi è venuto in mente necessariamente che questo succede. Proprio per notizie che si hanno, che cosa possiamo dire? Il cuore ci piange, soprattutto per coloro che hanno una fede forte nel Signore e non capiscono perché queste tragedie, diciamo, no, piovono nella loro vita. Allora il problema è che la fede è una cosa individuale, ecco. E allora ecco perché è importante che noi trasmettiamo ai nostri figli la nostra trasmettiamo, perché poi sarà la loro responsabilità di appartenere al Signore o meno. Quindi volevo dire solo questo particolare, perché capisco che viviamo in un momento, io avevo così in qualche modo intitolato anche il nostro culto, così un po' che un po' l'incertezza, no? Che è un po' l'incertezza che viviamo tutti i giorni, ma soprattutto è un'incertezza che si vive qui sulla terra, perché poi di certo non c'è nessuno. Infatti dice, voi non potete scommettere e non potete fare un capello né bianco né nero. Quindi la nostra fede deve essere sempre quella, nel Signore. Questa è una cosa che ha sempre condotto tutta la mia vita e penso quella di tutti i credenti, che si dicano tali. Ecco perché vivere l'incertezza, diciamo che è una sorta di problema. Ma vediamo un attimino, leggiamo nel capitolo a Timoteo, la prima lettera, al capitolo 6. Questa mattina non leggeremo tantissimo, insomma un paio di cose. Cose che avevamo visto già, mamma mia, sono già passati 8 anni quando abbiamo visto questo più o meno. Allora, l'ultimo, capitolo 6, i versetti che vanno dall'11 al 19. Voi sentite? Bene, non sono accettato, visto che si sono collegati. Facciamo leggere la sorella.
Ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose e ricerca la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza e la mansuetudine. Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni. Al cospetto di Dio, che dà vita a tutte le cose, e di Cristo Gesù, che rese testimonianza davanti a Ponzio Pilato, con quella bella confessione di fede, ti ordino di osservare questo comandamento da uomo senza macchia, irreprensibile, fino all'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo, la quale sarà a suo tempo manifestata dal Beato e Unico Sovrano, il Re dei Re e Signore dei Signori, il Solo che possiede l'immortalità e che abita una luce inaccessibile, che nessun uomo ha visto né può vedere. A Lui siano onore e potenza eterna. Amen.
Amen. Amen. Grazie. Teniamo presente alcune cose che al cospetto di Dio che dà vita a tutte le cose. Al cospetto di Dio che dà vita a tutte le cose. Quindi siamo stati chiamati, non solo Timoteo, ma tutti quanti noi, al cospetto di Dio che dà vita a tutte le cose. Poi andiamo nel libro dei Proverbi, il capitolo 8, che faccio dire questo insieme, no, ecco. E leggiamo dal versetto 22 fino al 36 compreso. C'è qualcuno di voi qui per non far Angela, va bene.
Il Signore mi ebbe con sé al principio dei suoi atti, prima di fare alcuna delle sue opere più antiche. Fui stabilita fin dall'eternità, dal principio, prima che la terra fosse. Fui generata quando non c'erano ancora abissi, quando ancora non c'erano sorgenti rigurgitanti d'acqua. Fui rigenerata prima che i monti fossero fondati, prima che esistessero le colline, quando egli ancora non aveva fatto né la terra, né i campi, né le prime zolle della terra coltivabile. Quando egli disponeva i cieli, io ero là, quando tracciava un circolo sulla superficie dell'abisso, quando condensava le nuvole in alto, quando rafforzava le fonti dell'abisso, quando assegnava al mare il suo limite perché le acque non oltrepassassero il loro confine, quando poneva le fondamenta della terra, io ero presso di lui come un artefice, ero sempre esuberante di gioia giorno dopo giorno, mi rallegravo in ogni tempo in sua presenza, mi rallegravo nella parte abitabile della sua terra, trovavo la mia gioia tra i figli degli uomini. Ora, figlioli, ascoltatemi. Beati quelli che osservano le mie vie. Ascoltate l'istruzione. Siate saggi e non la rifiutate. Beato l'uomo che mi ascolta, che veglia ogni giorno nelle mie porte, che vigila alla soglia della mia casa. Chi mi trova, infatti, trova la vita e ottiene il favore del Signore. Ma chi pecca contro di me fa torto a se stesso. Tutti quelli che mi odiano amano la morte.
Bene, naturalmente qui avete letto all'inizio del capitolo, sta parlando della saggezza, dell'intelligenza, no? Della sapienza. Forse nella vecchia traduzione c'era scritto sapienza. E quanto dovremmo riflettere su queste parole? Ma il problema nostro è sempre quello che non riflettiamo sulla parola di Dio, perché leggerlo un conto riflettere profondamente poi un altro. Questo è un altro problema, che è come dire mangiare del cibo e non assimilare le sostanze, per cui restiamo sterili e poi rischiamo nel tempo anche di fare purtroppo una brutta fine, perché ci sono quelli che hanno, probabilmente, io non me ne intendo, ma c'è qualcuno che può avere anche questo tipo di malattia, che mangia, ma non assimila per trasformare queste sostanze in sostanze vitali che servono poi al corpo per poter vivere. Però vediamo se poi adesso un attimino riusciremo a fare poi un minimo di riflessione. Volevo ancora leggere un brano famosissimo, che il Vangelo di Giovanni, che sono i primi 5 versetti. Vangelo di Giovanni, capitolo 1. Naturalmente mancava qualcosa, mancava un cassetto.
Rosy? I primi 6, vero?
I primi 5.
Nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei. Senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno sopraffatta.
Se leggiamo questo brano, vediamo che questa parola quasi certamente è molto, molto sicuramente è riferita proprio a Cristo. C'è proprio un stretto rapporto tra queste cose. Vedete, carissimi, che cosa possiamo dire? Che non siamo proprio certi di niente, se avessimo delle certezze. Ma è come dicevamo prima, noi abbiamo una sola certezza, almeno io questa ho, non ne ho altre. La mia certezza è solo il Signore, non ho altre certezze. Lui poi è il mio remuneratore, è colui che conosce a fondo la mia vita, che mi conosce pienamente, che conosce i miei problemi. Abbiamo visto, dicevo poc'anzi, che ascoltavo questo fratello che parlava dei tanti problemi terribili che attanagliano le nostre chiese e non solo, ma che tolgono purtroppo la pace. Noi, ripeto, non possiamo sapere né più e né meno, non facciamo una questione di colpe, non facciamo, però sicuramente si è lungamente provati dalle incertezze. Ma se vi ricorderete bene, Abramo sperava in qualcosa di diverso, di molto diverso, no? Che sono le promesse di Dio, e io non posso mettere in dubbio queste promesse. Ora, abbiamo detto prima che noi non possiamo contare neanche i capelli del nostro capo per dire sono tanti o non sono tanti. Eppure il Signore li conosce tutti, li ha contati tutti, sa quanti sono, sa quante cellule abbiamo, quante cellule sono malate, quante sono sane, sa esattamente ogni cosa. Il problema è che noi abbiamo sempre una carenza di fede molto robusta. Allora, dunque, non c'è certezza in nessuna cosa, eppure siamo tentati a scommettere sul domani. Siamo tentati, ma quale domani? Magari scommettessimo sul domani che ci ha promesso il Signore. No, scommettiamo sul domani qui, su questa terra. No? Siamo disposti a tutto. Facciamo programmi strabilianti, investiamo anche denaro, magari per ottenere determinate cose in questa vita. Perché? Perché abbiamo investito qui, contrariamente alla parola che il Signore ci dice fatevi del tesoro nei cieli, dove non c'è tignola o ruggine che possano corrodere. Paradossalmente abbiamo più certezza sul domani qui, che non vediamo, perché poi non possiamo dire che domani è assolutamente una cosa che ci appartiene, che non sulla promessa del Signore. E questa è una cosa che sinceramente io la trovo una cosa un po' pericolosa, parecchio pericolosa per chi è su questa strada. E che dire? Dire che probabilmente abbiamo due componenti diverse, no? E una è quella della carne, che solitamente scommette e siamo disposti a pagare molto di più per la carne che non per le cose dello spirito, no? E che non investire invece su colui che dà la vita a tutte le cose. Che possiamo dire su questo, se non prendere atto? Vedete, nei culti si prende atto, no? Di come siamo. Però, come dicevamo prima, è inutile se io continuo ad assorbire delle sostanze che poi in me non producono niente, no? Cioè mi lasciano sterile dopo un anno, 10 anni, 20 mesi, cioè quello che volete, mi lasciano sterile, non c'è niente da fare. Insomma, nella lettera di Paolo a Timoteo c'è proprio questo ordine di non lasciarsi ingannare, non l'abbiamo letto, ma dal denaro e dal potere che si ottiene in questo mondo, perché noi pensiamo di avere un potere facendo poi i nostri calcoli, i nostri programmi, e si lavora in questo modo, no? Cioè investiamo molto di più sul tempo che non ci appartiene davanti a noi che non sulle promesse di Dio, che invece dovrebbero, io dico dovrebbero perché a questo punto non appartengono a tutti, dovrebbero appartenerci sicuramente, come diceva Abramo, no? Che morì, lui sperava in un'altra terra, sperava, no, questa speranza. E qui c'è qualche piccolo problema riguardo a questo. Allora, perché? Perché sappiamo che col denaro si cerca poi la potenza o il potere per acquistare però un bene frivolo, non un bene o per comprare cose comunque destinate a perire, perché non c'è un'altra. Signore Gesù, abbiamo visto prima, dice non fatevi tesori sulla terra, no? Siate contenti, come ho visto prima, non la letto questa parte, però se andate nel versetto 6 del capitolo 6 che abbiamo letto, c'è scritto che la pietà, allora leggiamo il versetto 5, dice, no, questo è la cerve di più, il versetto 6 dice la pietà con animo contento del proprio stato è un grande guadagno. Non so se è chiaro, la pietà con animo contento del proprio stato è un grande guadagno. Vedete, noi siamo scontenti perché vorremmo sempre di più. Vorremmo tutto e il contrario di tutto. Vorremmo ogni cosa. E poi c'è un certo punto che dice, infatti, seguendo, dice, non abbiamo portato nulla nel mondo e né possiamo portare via nulla. Oh, se avessimo veramente questa coscienza, non solo per sentito dire, ma una coscienza vera, non saremmo così tristi. Invece, tante volte vedo persone che non hanno niente, ma sono molto più felici di persone che hanno tanto, che hanno tutto, e oltre quello che dovrebbero avere. Poi il versetto 8 dice, ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremmo di questo contenti. Saremmo di questo contenti. Allora, è che non siamo mai contenti. È il nostro problema. Il nostro problema. Non siamo mai contenti perché? Perché non abbiamo una fede sufficiente. Sapete, quando manca, non c'è questa fede sufficiente. Infatti non abbiamo portato nulla sulla terra, che possiamo pretendere? E né tantomeno ne porteremo via nulla. Ma è qui che si gioca tutta la scommessa della promessa di Dio che ha fatto ad ognuno di noi. Allora, questi grandi pensieri dovrebbero farci riflettere e renderci umili e cercare Dio con tutte le nostre forze. Questo dovrebbe fare questo pensiero. Ora, dal nulla il Signore ci ha dato un corpo, dal nulla ci ha dato un corpo. Abbiamo visto l'altra volta che il seme viene messo in forme e poi invece dà frutti, alberi di ogni genere, di ogni colore, ma quando viene piantato in forme. Ci ha dato una forma e poi ha soffiato dentro di noi l'alito vitale, finché fossimo vivi. Ahimè, l'arroganza della vita, la superbia della vita, la chiama la Bibbia, questa certezza assoluta che io sono qui e da qui non mi muoverò perché io sono il centro del mondo. Se riflettessimo su queste cose, esse sono quelle che ci daranno vera ricchezza e vera gioia. Queste cose qui sicuramente ci darebbero questo, perché ci conducono a prendere coscienza di quel che siamo veramente, di quello che noi siamo veramente e di quanto dobbiamo a Dio, di quanto dobbiamo a Dio. Tu pensi, io non ho niente, non ho neppure l'aria che respiro, a un certo punto sono presente, qui appaio, sono apparso, capisci? Poi gli scienziati dicono che il meccanismo per apparire è un meccanismo meraviglioso, ma non è che viene dal nulla, solo un folle può dire una cosa del genere. Ma l'uomo naturale insiste in una via contraria al pensiero di Dio, cioè in noi c'è questo malvagio comportamento nei confronti del Signore, di non volergli credere fino in fondo. Vogliamo credergli giusto per quanto ci basta, crediamo giusto, sai, sono come quelle medicine che quando gli passano non le prende più, no?